Il mondo di Sofia. Un viaggio consapevole nella società contemporanea.
Buon pomeriggio e benvenuti alla sesta puntata de Il mondo di Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea. Un programma prodotto da Radio Zammu, ideato e condotto da Sofia Nicolosi. Scusate, ormai siamo giunti alla sesta puntata, quindi dovreste sapere un po' quello che è questo programma, quelli che sono i suoi obiettivi. Lo tendo a ripetere perché voglio specificarlo, è quello di offrire informazioni, risorse utili alla riflessione e allo sviluppo dell'autoconsapevolezza. Per questo ovviamente non intende in alcun modo essere un sostituto da un consulto medico o psicologico specialistico. Ma partiamo subito il nostro viaggio di oggi perché nella scorsa puntata ci siamo lasciati parlando del bambino interiore, delle sue ferite e dei suoi traumi inconsci. Molti di questi traumi, di queste ferite, presto o tardi si manifestano magari anche nel corpo, lo abbiamo detto nella quarta puntata, o con un diverso un disturbo di diversa natura psicologica. Con una nevrosi, avrebbe detto forse Freud. Ed è quando questi traumi, queste ferite da latenti emergono e ci fanno stare male, è lì che arriva il momento di cambiare, di effettuare un viaggio dentro noi stessi. Il viaggio è probabilmente la metafora che più lega la psicologia e la letteratura. Infatti ogni mito, possiamo dire ogni storia della narrativa, racconta un viaggio. Possiamo dire anzi che in generale la struttura narrativa, il modo in cui vengono create le storie, proprio lo schema, segue proprio lo schema di un viaggio e quindi di un cambiamento. Questo ovviamente non lo dico io, ma lo dice, lo ha detto negli anni 30 un famoso appunto saggista e storico Joseph Campbell, le cui riflessioni sono state indirizzate proprio alla ricerca di connessioni tra lo studio della mitologia comparata e la psicologia analitica. D'altronde, lo stesso Freud fu il primo a servirsi, lo sappiamo bene, della mitologia per spiegare alcuni fenomeni psichici. Ad esempio, il più celebre è ovviamente il complesso di Edipo. Influenzato dagli studi di Joseph Campbell, in particolare dal libro di Joseph Campbell L'eroe dei mille volti, uno sceneggiatore statunitense contemporaneo, Christopher Vogler, ha approfondito la struttura del mito ad uso degli scrittori di narrativa moderna e del cinema. Ed è proprio dal suo libro, che intitolato nella traduzione italiana si chiama Il viaggio dell'eroe, che parte invece il nostro viaggio di oggi. Il viaggio dell'eroe altro non è che è proprio la struttura mitica, il modello con cui vengono scritte, realizzate, create le storie. Sostanzialmente, secondo l'autore, ogni racconto ha degli elementi universalmente rintracciabili nel viaggio di un eroe. Si tratta di praticamente patterns, cioè dei moduli che si ripetono ricorrenti e alcune alternative che possono esserci di tanto in tanto nelle storie. Dunque è possibile sostanzialmente tracciare un atlante di quelli che sono i comportamenti di un eroe, una mappa del suo viaggio di trasformazione, quindi l'eroe cresce, cambia, fa un percorso da un modo di essere ad un altro. Secondo Vogler, appunto, sono 12 le fasi o i passaggi, gli stages, gli stadi fissi su cui, appunto, abbiamo detto, si inseriscono anche delle possibili varianti. Sintetizzando, si potrebbe dire che la tesi di Vogler che appunto la quasi totalità delle storie del mondo moderno, ma in realtà non soltanto, anche quelle antiche, si basano proprio su questo schema. Per Campbell, prima di Vogler, esisteva una sorta di codice dei miti, ossia il mito, secondo lui, è strutturato in tre momenti, o per meglio dire in tre atti, che vedono prima appunto un mondo ordinario, poi il passaggio ad un mondo straordinario e poi il ritorno a un mondo ordinario, se le cose vanno bene ovviamente, se nel percorso canonico. Vogler vede la stessa struttura dei miti anche nelle storie moderne, vede che esistono sempre tre momenti. Questa tripartizione ha in qualche modo anche ricordato la tripartizione che in psicoanalisi, nella teoria di Freud, si fa tra superio, es ed io nella psiche umana. A mettere in moto il viaggio, però, il cambiamento, se vogliamo, nelle storie, così come nel percorso di consapevolezza psicologico, è il desiderio. Il termine desiderio deriva dal latino dalla particella de, che è una particella appunto privativa che indica mancanza, più il termine sidus, sideris, che al plurale appunto sidera significa stelle. Letteralmente la parola significa condizione in cui sono assenti le stelle. Quindi il desiderio è una condizione in cui vi è una mancanza, dove non si trova la propria stella o, se vogliamo, la propria strada. Ascoltare il desiderio è però in sé un'azione conflittuale. Il desiderio genera un conflitto interiore perché rompe quell'equilibrio relativamente e apparentemente stabile in cui il personaggio, ecco, il protagonista nelle storie è appunto nel mondo ordinario. Il conflitto, possiamo dire, tra ciò che dovrei fare e ciò che ho appreso e quindi quello che è giusto e ciò che invece vorrei fare. La cosa più difficile certe volte però è accorgersi di avere questi desideri e talvolta proprio nel seguirli è la difficoltà. Certe volte invece occorre che questi creino un così grande conflitto prima che possa nascere quello scatto verso il cambiamento che ci spinge a metterci in viaggio. Le storie quindi sono le descrizioni del desiderio e di ciò che il protagonista, ovvero l'eroe, farà per inseguirlo. Dopo la musica approfondiremo quello che è la struttura del viaggio dell'eroe. Nel frattempo ci ascoltiamo David Bowie con Heroes. Possiamo essere eroi anche solo per un giorno, e questa è la frase principale della canzone di David Bowie, Heroes. Noi torniamo in onda, appunto sono le 16 e le 16:13 e continuiamo a parlare di quello che è il viaggio dell'eroe. Sostanzialmente possiamo dire che per Vogler, lo ripetiamo, il viaggio dell'eroe segue una struttura ciclica. Abbiamo detto una struttura ciclica che è fatta di 12 passaggi. 12 passaggi che appunto seguono una struttura circolare. Questi 12 passaggi, nello specifico, sono il primo, la nascita o la presentazione dell'eroe protagonista, che ci viene presentato così nel mondo ordinario. Il secondo passaggio, ci troviamo sempre nel mondo ordinario, è la cosiddetta call to action, ovvero la chiamata verso il cambiamento, alla quale di norma segue il terzo passaggio, che è un passaggio di rifiuto di questa chiamata, cioè una forma di resistenza al cambiamento stesso da parte del protagonista, da parte dell'eroe, una forma di, se vogliamo, di inerzia che vuole tenerci immobili sempre nella nostra vita. Come il quarto passaggio invece è l'incontro con il mentore, una figura un archetipo di cui parleremo un po' più avanti, che non sempre è positiva, ma che comunque il più delle volte lo è, convince, sostiene, aiuta il protagonista ad intraprendere il viaggio. Il quinto passaggio è detto varco della soglia, è in realtà il primo vero varco della soglia, quello tra mondo ordinario e mondo straordinario. Infatti, appunto, sostanzialmente in questo momento vi è questo passaggio vi è solitamente una figura detta guardiano della soglia che appunto si trova al confine tra mondo ordinario e mondo straordinario. Comunque questo passaggio segna la svolta al secondo atto. Così ci troviamo nel passaggio numero 6, dove l'eroe effettivamente è subentrato nel mondo straordinario e si trova a dover affrontare diverse peripezie, ovvero tante sfide. Pensate un po', se volete, a quello che è la storia di Hercules raccontata nel cartone animato di Walt Disney, oppure al più recente film vincitore degli Oscar, appunto Everything Everywhere All at Once, oppure in generale a qualsiasi storia vi venga in mente, provate già da ora a verificare se questo modello, questa struttura effettivamente vengono applicati. Si intende ovviamente che le peripezie che vengono compiute dal protagonista e dall'eroe nel sesto passaggio, così come il viaggio stesso, possono essere tanto letterali quanto metaforici, o comunque entrambe le due cose. Cioè, possono essere sia dei veri viaggi fisici o solo dei viaggi mentali, o meglio, non tanto viaggi mentali quanto dei cambiamenti nella personalità del protagonista oppure possono essere sia dei viaggi fisici accompagnati anche da appunto cambiamenti personali. In questa fase della storia l'eroe fa i primi incontri con alleati e nemici e viene coinvolto nelle sfide che servono a imparare le regole del mondo straordinario. Ed è qui che si rivela, inizia a rivelarsi il vero carattere dell'eroe. Si mettono in evidenza i sentimenti, le priorità, i valori e le regole che contano. Poi avviene il settimo passaggio, detto avvicinamento alla caverna più recondita, ed è appunto un altro momento anche di avvicinamento a il momento di avvicinamento al, diciamo, all'apoteosi, all'acme, al punto più alto, anzi il punto più basso probabilmente della storia. L'eroe si avvicina appunto all'apice, che è il posto più pericoloso. In questa fase è una fase di preparazione, di pianificazione, sul come superare appunto la prova più dura, che invece avviene appunto nell'ottavo passaggio, che è la prova centrale, ed è il momento critico della battaglia in cui si incontra l'ombra. Il momento in cui c'è il massimo appunto livello di suspense, la prova in cui l'eroe rischia davvero di morire o alle volte muore per poter rinascere di nuovo. In questo momento cruciale, in qualche modo, l'eroe è fortemente a rischio, ma spesso c'è un rovescio di fortuna anche temporaneo che genera proprio la suspense. In questa fase avviene ciò che Campbell chiama l'incontro con la divinità o con l'altro come tentatore. È quindi l'ombra, se vogliamo, oppure possiamo anche dire che può coincidere anche con il demone interiore del protagonista. È dunque il momento culminante, detto anche apoteosi. Durante la prova centrale l'eroe quindi si trova faccia a faccia con le sue più grandi paure, con il fallimento dell'impresa o con la fine di un rapporto, dove si conclude definitivamente quindi quella che è la sua vecchia personalità, e si torna cambiati. Dopo di questo niente appunto sarà mai come prima. Tutto avviene nella cima di una montagna, oppure nella zona più profonda di una caverna, nel cuore di una foresta o comunque nel posto più segreto dell'anima del protagonista. Il nono passaggio è la ricompensa. L'eroe quindi sopravvissuto alla prova centrale, in un certo senso festeggia per aver imparato qualcosa. Se c'è un tesoro da prendere, questo appunto è il momento, ma alle volte questo tesoro viene rimandato a un momento successivo. Ovviamente la ricompensa, appunto, come dicevo, non è sempre data, perché alle volte la si ottiene, si deve ancora combattere per ottenerla. Il passaggio 10 è la via del ritorno, che segna l'ingresso al terzo atto, e quindi vi è ancora ulteriormente un altro attraversamento della soglia sul passaggio dal mondo straordinario, si ritorna al mondo ordinario. Però ovviamente in modo nuovo, perché l'eroe non è più quello di un tempo. Il passaggio 11 non è la prova più grande, ma è la prova definitiva. È come un esame finale per provare che l'eroe ha imparato la lezione. Quello che ha imparato nella, diciamo, prova centrale nel mondo straordinario, deve provare che lo può anche mettere in pratica nel mondo ordinario, che quindi è tornato, ma è tornato cambiato. È il momento di scoprire le carte in tavola. Qui ancora, diciamo, nonostante l'eroe ha vinto la prova centrale, può ancora morire. Per esempio, gli eroi tragici spesso muoiono e poi risorgono un po' nella memoria dei sopravvissuti. Questo è anche il momento della catarsi, il momento in cui tutto il materiale emozionale subentra in superficie, il messaggio, insomma, si mostra evidente anche al lettore o allo spettatore della storia, così che può prendere consapevolezza anche di sé, oltre che immedesimarsi. Infine, quello che è l'ultimo passaggio, viene detto l'elisir, infatti l'eroe torna rinato, definitivamente cambiato, e ha portato con sé l'esperienza raggiunta, che funge da dono da usare quindi nel mondo ordinario. Con la canzone Mostro di Gianmaria proseguiamo quello che è il nostro viaggio, perché ci manca di descrivere un attimino quelle che sono le figure degli archetipi collettivi teorizzati dallo psicanalista Jung, che vengono utilizzati un po' in tutte le storie. L'eroe, lo abbiamo detto, compie il viaggio fisico, mentale che sia, ha in genere un punto debole su cui può essere colpito e deve confrontarsi con la morte, che sia simbolica o di altra natura. L'eroe è comunque il simbolo dell'anima in trasformazione. Oltre a lui vi sono altri 6 archetipi che si inseriscono nelle storie. Il mentore, prima di tutto, e l'abbiamo in qualche modo già citato, se l'eroe in qualche modo è l'io della storia, il mentore è il suo sé, cioè la guida che lo aiuta, lo allena, lo istruisce e comunque lo guida nel cambiamento, soprattutto all'inizio, ma anche nel corso della storia. Lo convince sostanzialmente nell'avventura. Spesso il mentore è infatti un ex eroe, una persona saggia o un maestro. Poi abbiamo il guardiano della soglia, che mette alla prova l'eroe creando delle difficoltà, ne sonda quindi in un certo senso la forza di volontà e la rinforza allo stesso tempo. Apparentemente un nemico, ma può essere anche, una volta sorpassato, trasformato in un alleato. Ha a che fare spesso con i demoni interni dell'eroe, quindi spesso la funzione psicologica della nevrosi è quella che si associa al guardiano della soglia. Lo ferma perché lo riporta alle sue ferite emozionali, ai vizi, alle dipendenze, ai limiti che esso stesso si pone da solo. Ma questa resistenza va in un certo senso riconosciuta come una fonte di energia e il demone va incorporato come un'arma da prendere e da sfruttare al meglio nel corso del viaggio. E poi abbiamo il messaggero. Il messaggero comunica appunto l'inizio dell'avventura, che sta arrivando il cambiamento e la necessità stessa di questo cambiamento. È quindi una sorta di incidente scatenante, può essere sia una persona, ma è spesso anche un oggetto, comunque un'azione, una telefonata, un telegramma, qualcosa che appunto spinge al cambiamento. Il mutaforme poi invece, proprio dal nome, letteralmente cambia forma, si traveste, è quell'archetipo instabile, il folletto leale, sincero, non sincero, un po', diciamo, un po' anche ambiguo, un po' amico, un po' nemico. Questa figura ha la funzione di seminare dubbi e suspense all'interno della storia ed è a livello psicologico l'espressione dell'energia dell'animus o dell'anima dell'eroe, ovvero, secondo la terminologia di Jung, l'elemento maschile nell'inconscio femminile e il corrispondente femminile nell'inconscio maschile, il cui incontro è necessario per la crescita. Poi abbiamo la figura dell'ombra, probabilmente quella più importante, perché appunto in un certo senso è proprio il vero antagonista. Vengono rappresentati a livello psicologico come tutti i sentimenti repressi e i traumi più profondi e quindi con la funzione psicologica della psicosi stessa. Quindi riflette tendenze negative inespresse e mette definitivamente l'eroe in pericolo. Tuttavia, in un certo senso, la figura dell'ombra, quindi può essere, al solito lo ripetiamo, non solo ovviamente da un punto di vista psicologico, ma poi può anche incarnare un personaggio reale. Infine abbiamo la figura dell'imbroglione, detto anche trickster, che è la spalla, il momento goliardico, crea in un certo senso dei contrattempi e anche è sempre un po' ambiguo, a metà tra positivo e negativo, è un'energia in un certo senso infantile che comunque tiene alto il morale della storia, però allo stesso tempo in un certo senso crea anche confusione. Questi erano appunto gli archetipi che vengono inseriti qua e là in determinate appunto passaggi, l'abbiamo visto, della struttura del viaggio dell'eroe, che abbiamo detto è principalmente fissa, ma può essere anche variabile. Affinché il cambiamento e la trasformazione avvengano, si dovrebbe attraversare tutti i passaggi che abbiamo descritto. Ma come abbiamo detto già nelle prime puntate, esistono anche figure di antieroi che si fermano ancor prima, ad esempio, di varcare la prima soglia, quella tra mondo ordinario e mondo straordinario, e non riescono a seguire il proprio desiderio. Oppure figure di antieroi sono quelle che si perdono nel viaggio stesso, che muoiono nel momento della prova centrale, che non riescono a tornare cambiati nel mondo ordinario. Quindi figure che da un lato o rimangono incapaci di cambiare, o in qualche modo diventano folli, si perdono. Tantissime storie, anche nelle tragedie greche, ci raccontano di personaggi simili. Nelle storie della narrativa e del cinema, quanto nel nostro personale processo di crescita e di individuazione, nel viaggio che ognuno di noi è chiamato a compiere, dovremmo avere non solo una forte motivazione, o forse, come abbiamo detto, un forte desiderio, ma anche l'aiuto e le risorse necessarie per compierlo questo viaggio. Per questo non dovremmo mai vergognarci, mai nel chiedere aiuto. Molto del coraggio dell'eroe sta proprio nella capacità di chiedere aiuto. Visto che l'ho citato prima, nel cartone animato, appunto, Disney, Hercules compie il viaggio dell'eroe. E voglio chiudere questa puntata con una citazione istruttiva di questo cartone, che recita proprio così: un eroe non si misura dalla forza che possiede, ma dalla forza del suo cuore.